Seconda ora di Mattinata in Blu è ripartita con Shots, con la musica quindi, ma riparte anche con un ospite. Continuiamo a parlare di bambini, questa cosa meravigliosa che sono i bambini, che ci danno tanto da fare e che spesso ci mettono in crisi, perché quando si diventa genitori non ci sentiamo mai all'altezza, abbiamo sempre paura di sbagliare. Ma sarà una chiacchierata molto rasserenante quella che stiamo per fare. Vi presento subito la nostra ospite, Roberta Cavallo. Innanzitutto,
buongiorno Daniela, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
In rappresentanza anche di Antonio Panarese, con il quale, cara Roberta, lei ha firmato un altro campione di vendite, perché il vostro libro, leggo, in 15 giorni è esaurito la prima stampa.
Sì, e sulla scia degli altri due libri apprezzati dai genitori, anche questo sta avendo molto successo.
Edito da Mondadori, Smettila di fare capricci. Insomma, i bambini protagonisti assoluti di questo libro, che ha una copertina deliziosa, questo bimbo bellissimo che ha proprio la faccia di chi sta per scoppiare in un bel capriccio.
Esatto.
Ma cosa sono i capricci?
Sì, allora solitamente siamo portati a pensare che i capricci siano appunto capricci, ovvero quelle cose che di fatto non hanno un senso, che i bambini fanno senza motivo, fanno per esasperare mamma e papà, per portarli a creare dei conflitti. In verità sono tutt'altro che queste. Questo è il primo guaio che dà poi dei problemi a noi genitori per poterli risolvere al meglio. In effetti i capricci non sono qualcosa che non ha senso, ma sono bensì sempre la manifestazione di un bisogno profondo del bambino. Se il bambino stesse bene, continuerebbe a giocare, ci direbbe di sì, non creerebbe conflitti col fratellino, con la sorellina. Invece quando lui ha queste manifestazioni, quindi magari dice no, si mette a piangere, punta i piedi per terra, in verità c'è sempre un'emozione dentro di lui che ha bisogno di sfogare, che ha bisogno di liberare. Sta cercando di dirci qualcosa, magari non lo sa ancora fare a parole e utilizza il corpo, utilizza il pianto per dirci che c'è qualcosa che non va.
Quindi delle volte noi usiamo il termine capriccio in maniera inappropriata.
Esatto, lo usiamo in maniera inappropriata, ma semplicemente perché probabilmente ci manca qualche informazione. Del resto anche l'educazione che abbiamo ricevuto noi ha trattato il capriccio così come solitamente viene definito e trattato, quindi come un qualcosa che non ha molto senso, che va in qualche maniera soffocata, fermata, bisogna ripristinare la situazione senza tener conto dell'emotività del bambino. Nel momento invece in cui riusciamo a entrare in quest'ottica, i capricci si ridimensionano molto molto facilmente, quindi basta semplicemente, come dicevi tu all'inizio, non siamo noi genitori che siamo sbagliati o i nostri bambini che sono dei bambini cattivi o capricciosi, ci mancano soltanto le informazioni giuste per essere vicini a quello che loro provano. Se riusciamo a far nostre queste informazioni, a capire il bambino, allora il capriccio si risolve facilmente.
Posso chiederti una cosa, Roberta? C'è un'età dei capricci o non ha senso proprio trovare l'età?
Dal mio punto di vista, da quello che ho osservato nella pratica, non c'è una vera e propria età. I capricci possono non avvenire mai, possono avvenire sempre e cambiano più che altro nel corso dell'età. Per esempio, un bambino neonato ha magari come unico mezzo di comunicazione il pianto e quindi non butta ancora i giochi per terra e allora ha un determinato tipo di capriccio. Un bambino di 3 anni invece, per esempio, può pestare i piedi per terra, cercare di picchiare mamma e papà, rompere delle cose, per esempio, oppure abbiamo, andando avanti nell'età, per esempio i musi lunghi degli adolescenti che nel loro silenzio però vogliono dirci molto, e poi abbiamo anche molti adulti, se vogliamo, che ogni tanto sono un po' capricciosi.
Hai ragione. Tra l'altro, non a caso, curiosamente, no, tu e Antonio, che naturalmente possiamo anche seguire sul sito bimbiveri.it, vi occupate da sempre dei bambini dagli 0 ai 21 anni. A me questa cosa ha sempre fatto sorridere all'inizio, no? Perché sì. 21 anni? Perché 21 anni?
Allora, 21 anni non a caso, perché in generale la nostra crescita segue dei cicli di 7 anni. Noi ci sviluppiamo di 7 anni in 7 anni e ogni 7 anni, in teoria, abbiamo bisogno di cose differenti per crescere, per maturare. E le cose più importanti che noi dobbiamo sviluppare proprio per diventare degli adulti autonomi, degli adulti maturi dal punto di vista affettivo, ma anche dal punto di vista pratico, della capacità per esempio di autodisciplinarsi, di riuscire a realizzare i propri progetti avviene in particolare nei primi 21 anni.
Ecco.
E per esempio i primi 7 sono quelli fondamentali. Nei primi 7 anni il bambino attraversa una fase che è quella che noi chiamiamo fase egocentrica. Anche chi ci sta ascoltando da casa di sicuro avrà presente quando i bambini in questi anni vogliono tutto, vogliono essere al centro dell'attenzione, non amano aspettare, quindi se mamma ti dice aspetta un attimo, adesso arrivo, vedi che sto facendo altro, non ho tempo, loro si mettono a piangere e inscenano quello che poi diventa un capriccio, oppure per esempio non vogliono condividere i giochi, sono gelosi del fratellino o della sorellina. Noi solitamente questi atteggiamenti li riteniamo appunto come capricci, oppure bambini che stanno purtroppo diventando forse un po' egoisti e quindi dobbiamo correre ai ripari. In verità è una loro esigenza fondamentale di questi anni, quindi poter manifestare il loro bisogno egocentrico e essere accolti, quindi essere guardati molto, essere ascoltati, cercare il più possibile di avere la priorità o almeno una risposta subito. Per esempio, anche se mamma non può venire perché in questo momento è al telefono, anziché dire subito non vedi che non posso, aspetta un attimo, magari al bambino si può dire certo amore, lo so che vuoi stare con la mamma, sto parlando con la zia e adesso tra un attimo sono subito da te. Basta soltanto una differenza di comunicazione che però fa sentire il bambino accolto nei suoi bisogni. Se questo non avviene, poi assistiamo a quello che oggi possiamo osservare nella società, quindi per esempio degli adulti che magari hanno 30 anni, 40 anni, anche 50 anni, che mantengono però dei bisogni affettivi profondi che non sono stati soddisfatti e hanno bisogno sempre di essere accolti dall'esterno, magari sono poco autonomi e questa è poi la conseguenza. Ecco, adesso questo è un piccolo esempio, perché poi ovviamente
certo,
potremmo parlarne per molto molto tempo.
Allora, una cosa che ho capito leggendo il vostro libro sui capricci è che ci sono sicuramente delle semplici, tutto sommato, armi molto efficaci per prevenire soprattutto i capricci o capirli meglio, e ci sono delle armi totalmente inefficaci. Partiamo da queste: cosa assolutamente non bisogna fare?
Allora, l'ideale sarebbe evitare quelle che sono le punizioni, quindi evitare di far sentire il bambino colpevole. Questo al primo posto. Al secondo posto metterei un'altra cosa molto importante, che forse è un po' più complessa da mettere in pratica, ma tutti lo possiamo tranquillamente fare, ovvero riuscire a non innervosirci, riuscire a non arrabbiarci quando il bambino fa i capricci. Per aiutare i genitori in questo, il suggerimento che mi sento di dare è che a volte la nostra tensione scatta quando in verità sotto sotto abbiamo paura di non riuscire a gestire il capriccio di nostro figlio, abbiamo paura di non riuscire a gestire la sua emotività, di sbagliare come genitori che dovrebbero sostenerlo e rassicurarlo, e magari in quel momento ci sentiamo fragili. Possiamo accogliere questo nostro sentire, fare un bel respiro profondo e poi andare avanti tranquillamente cercando di mantenere la calma. Per esempio, uno dei suggerimenti che mi trovo a dare molto a mamma e papà, dato che oggi abbiamo poco tempo, tutti lavoriamo sodo, ci sono tante cose da fare, a volte quando rientriamo a casa non abbiamo la lucidità, la forza e il riposo necessario per occuparci di questi bambini che oggi chiedono molto, giustamente. Allora, banalmente, un suggerimento piccolo ma che è utilissimo è quello, per esempio, di tardare magari a rientrare a casa, anche soltanto 10 minuti, un quarto d'ora, fare il giro dell'isolato in auto con la nostra musica preferita, fermarci all'ombra sotto una pianta e leggere magari 2 o 3 pagine del nostro libro preferito, passare da un'amica a prendere un caffè prima di rientrare, quindi trovare il modo di staccare, recuperare anche soltanto 10 minuti, un po' di energia, un po' di leggerezza, e questo aiuta ad arrivare a casa molto più sereni, aver recuperato qualche energia che ci permette di essere più fermi e disponibili nei confronti dei bambini.
Mi sembra giusto. Ecco, poi più fermi, perché ho capito un'altra cosa leggendo il vostro libro, ho studiato, Roberta, che una cosa è la fermezza, che è auspicabile, i genitori devono essere fermi, una cosa è la rigidità, che forse è un po' meno consigliabile.
Esatto. Esatto, a volte questa accoglienza quasi totale dei bisogni del bambino viene scambiata per un eccessivo permissivismo, un eccessivo lassismo da parte dei genitori. In verità non è così. I bambini per natura, anche se può sembrarci paradossale, hanno assolutamente bisogno di regole, di punti fermi e anche di avere degli adulti che dicono no se è necessario, perché ovviamente ci sono tante cose che magari non si possono fare o non si possono fare quando il bambino vorrebbe. Non è necessario concedere tutto, anzi questo rischia di essere poi compromettente perché il bambino non ha poi punti di riferimento, non ha confini. Ma per esempio nel caso delle regole, nel caso dei no, un conto è dirlo in maniera autoritaria, arrabbiandosi, per esempio, ti ho detto di no, lascia stare quella cosa, non la devi più toccare, oppure ripetere le regole centinaia di volte, ti ho detto di riordinare, non l'hai ancora fatto, ma come te lo devo dire? E cose di questo tipo, oppure innescare delle manipolazioni, dei ricatti, se metti a posto ti compro il gelato, altrimenti niente gelato, queste cose che ovviamente se non abbiamo le informazioni giuste e efficaci ci viene spontaneo fare, perché magari sono quelle che facevano anche lì senza volerlo i nostri genitori con noi. Invece tutto questo si può evitare semplicemente dicendo le cose in un altro modo. Questa è una cosa che può aiutare i genitori che ci stanno ascoltando da casa. Per esempio, i bambini imparano molto volentieri le regole se noi assecondiamo l'unico modo che hanno a disposizione per impararle, ovvero il gioco e l'imitazione. Facciamoci vedere noi per primi mentre facciamo le cose volentieri, mentre riordiniamo, mentre apparecchiamo la tavola, mentre cuciniamo, e poi loro fanno tutto giocando, imparano attraverso il gioco. Quindi anche la tavola da apparecchiare insieme è importante farlo sotto forma di gioco. Quando avevo i bambini in affido familiare, una cosa che facevamo spesso, per esempio, era organizzare, non lo so, o apparecchiavamo la tavola per i guerrieri che arrivavano dal lavoro, oppure apparecchiavamo la tavola per le principesse, oppure c'era il gioco dei tovaglioli, quindi ogni giorno preparavamo i tovaglioli in una maniera differente, una volta a forma di cappuccio, una volta a forma di ventaglio, e attraverso il gioco il bambino impara. E quindi a quel punto abbiamo la strada spianata, perché dal bambino non abbiamo più resistenza e per noi diventa anche molto più facile. Può essere un pochino difficile all'inizio scardinarci dalla nostra modalità un pochino più dura e abbracciare questa modalità un pochino più aperta, un pochino più morbida, ma poi diventa tutto semplice.
Sì, sono assolutamente d'accordo, insomma sicuramente bisogna impegnarsi, però poi si viene ripagati, perché stare con i bambini diventa davvero una cosa rigenerante anche per noi.
Quando assolutamente poi sì, quello che ho sperimentato personalmente, ma anche quello che con grande gioia mi stanno comunicando tante mamme che hanno imparato ad ascoltare la loro natura di genitore, la natura dei loro bambini, una frase che mi riportano spesso è Roberta, devo dirti la verità, adesso comincio a vivere di rendita. Per me questa è una frase bellissima, perché in verità la famiglia è armonia, quindi vivere coi bambini, si può allevarli, li si può crescere in totale armonia. E se si rispetta la loro natura, se si trova la chiave semplicemente con la quale loro amano crescere, allora ecco che poi si evitano nel tempo i conflitti, si evita soprattutto la mancanza di stima e fiducia, che è un po' il pericolo grande che corriamo noi genitori e che paghiamo poi per esempio quando i ragazzi non sono più bambini ma diventano degli adolescenti, che iniziano a perdere la fiducia nelle figure genitoriali e quindi magari vanno poi a cercare punti di riferimento all'esterno, correndo magari anche dei pericoli spiacevoli.
Certo, quindi davvero seminare bene, con grande amore, con grande passione, e poi insomma si raccoglieranno i frutti. Roberta, io la ringrazio moltissimo, spero ci saranno altre occasioni anche per raccontare la vostra esperienza di affido, cui faceva cenno, e tante altre cose di cui si può parlare davvero con lei, anche con Antonio Panarese che ha scritto con lei questo libro, e la ringrazio davvero per essere stata con noi. E
volentieri, grazie molto Daniela.
Non credo in realtà che ci sia bisogno della nostra pubblicità per il vostro libro Smettila di fare capricci, visto che appunto sta andando benissimo, però spero che i nostri ascoltatori abbiano la curiosità di leggerlo.
Ah, se tra l'altro all'interno del libro possono trovare la nostra intera storia, quindi all'interno del libro è anche raccontata la nostra esperienza di affido familiare.
E poi tutto il resto lo possono trovare anche online www.bimbiveri.it. Ringrazio di cuore Roberta Cavallo.
Grazie a voi, arrivederci, a presto.
Grazie davvero, quindi vi ricordo, smettila di fare capricci. Come risolvere i capricci di tuo figlio senza urlo sgridate, anche se pensi di averle già provate tutte, la casa editrice e la Mondadori. E con questo noi siamo quasi arrivati al termine di quest'altra tranche della nostra mattinata in blu. Torneremo per l'ultima mezz'ora, leggeremo anche i vostri messaggi, perché quest'oggi vi abbiamo chiesto anche di darci voi dei consigli per affrontare, sulla base della vostra esperienza, in serenità e armonia questa estate, che ormai è iniziata, le vacanze con i bambini, la questione capricci, speriamo di averla in qualche modo risolta. Voi continuate a fornirci i vostri consigli, quindi vi ricordo che siamo su Facebook, pagina di In Blu Radio, 333-93-85163 se avete voglia di inviarci un sms, diretta @radioinblu.it per le mail, e se avete scaricato l'app di In Blu potete interagire con noi anche attraverso quella. Per il momento ci salutiamo con la musica, lei è Dolce Nera.